Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Dio onnipotente ed eterno, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, sorgente di vita e principio di purificazione, anche l'anima fosse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. In questo giorno a te consacrato, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione. Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male del corpo e dello spirito, perché veniamo a te con cuore puro per ricevere la tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio onnipotente, ha misericordia di noi, perdona il nostro peccato e ci conduce alla vita eterna. Amen. Il popolo era in attesa. E tutti si domandavano riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo. È bella questa espressione che descrive molto bene, immagino, ciascuno di noi. Noi molto spesso siamo così, creature di attesa, creature di desiderio, con dentro nel cuore continuamente un tendere verso, un tendere a. Attento, appassionato, perché molto spesso il presente non basta a nessuno, non ci si accontenta, e questo, al di là dei luoghi comuni, tante volte è una grazia, quello di non accontentarsi del presente. L'attesa è così forte che fa nascere sentieri nuovi. La gente lascia Gerusalemme, lascia il Tempio e cerca un luogo strano, lontano, a decine di chilometri da Gerusalemme, un luogo pieno di acqua, pieno di rocce, di sabbia. E c'è uno che, come voce nel deserto, parla e annuncia il tempo compiuto, il tempo del Messia, il tempo del Dio che salva. E questa gente va da Giovanni e fa una domanda precisa: sei tu il Messia? E Giovanni scende con grande serietà dall'altare delle attese e delle pretese della gente per dire: no, non sono io il Messia. Non sono io quello che attendete, viene dopo di me colui che è più forte di me. In che cosa consiste la forza di questo che viene dopo il Battista? Ma è una forza che è paragonata al fuoco, cioè è una forza che scalda, che infiamma, che appassiona il cuore del popolo, come aveva profetizzato secoli prima il profeta Osea: io prenderò Israele, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. Luca è molto veloce nel descrivere il battesimo di Gesù. È quasi una parentesi nel suo racconto, dove però il protagonista è e resta lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che cerca la sua casa dal cielo, che cerca la sua dimora, e la sua casa è Gesù. Lo Spirito ancora oggi sta cercando casa, e la casa dello Spirito è il corpo di ciascuno di noi, è la nostra umanità così com'è. Gesù è in preghiera e mentre è in preghiera il cielo si apre. È bellissima questa immagine ed è molto potente. Gesù prega e la risposta del Padre alla preghiera di Gesù è aprire il cielo. Come a dire che il cielo non è muto davanti alle tue parole, non è indifferente rispetto alle tue richieste. La nostra preghiera apre una feritoia nel cielo. Ed ecco che dal cielo aperto scende una voce. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Anche questa frase semplice è potentissima. È la prima parola, una delle poche parole del Padre che udiamo nel Vangelo, e la prima parola è figlio. Tu sei mio figlio. È bello questo. Questo è l'attacco con cui il Padre apre la bocca nel Nuovo Testamento. Una parola uguale la ripeterà sempre a Gesù sul Tabor. Dirà però, rivolto stavolta ai discepoli, questi è il mio figlio. La parola però è sempre quella. È una parola che scende nel deserto. E il deserto ha una configurazione precisa per ciascuno di noi. E magari ha più di un nome il deserto che stai attraversando. Eppure nel deserto puoi pregare, il cielo si apre e la parola che scende rimane quella. Sei mio figlio, sei mia figlia. Che vuol dire sei colui o colei che vive della vita stessa di Dio, perché se c'è un figlio significa che c'è un padre e significa che Dio genera la sua vita in te. I ragazzi di prima media all'inizio della messa, non so se avete visto, hanno portato in processione un cestino con dei foglietti che hanno deposto davanti al battistero. In quei foglietti c'è il loro nome, il nome che loro hanno ricevuto nel giorno del battesimo, il nome che ognuno di noi ha ricevuto il giorno del battesimo. Ricordatevi che in filigrana da quel nome e in quel nome ce n'è sempre un altro, figlio, figlia, colui che vive della vita stessa di Dio, che è stato generato da questa sorgente di vita, che è una sorgente che non seccherà mai, che non si esaurirà mai. Che meraviglia! E uno direbbe, caspita, già con questo nome è sufficiente per allontanare la depressione almeno per le prossime 2 ore e mezza, perché dopo già a pranzo qualcuno comincia la depressione, nel senso che, ma proprio questo hai fatto da mangiare? Non lo si dice, ma lo si vede. Poi adesso sapete, già ricominciato il lavoro, con oggi finisce il tempo di Natale, domani sparirà il bambino, le stelle di Natale, l'albero, il presepe, tutto tornerà nella normalità. Che depressione. Adesso, per le prossime 2 ore e mezza però ricordati il primo nome sotto il tuo nome. Sei figlio, sei figlia, ma Dio va avanti, tu sei amato. Non sei semplicemente figlio, non sei semplicemente figlia, ma sei figlio amato, figlia amata, di un amore che è immeritato. L'ha detto molto bene Tito nella seconda lettura. Il Signore ci ha salvati non in virtù delle opere buone che abbiamo fatto, ma per la sua misericordia. Traduciamo, per il fatto che ci ama senza misura. È bello perché questo amore è il fondamento di ogni regola morale nel cristianesimo. Da tu sei amato è possibile dire tu amerai. Tu amerai quelli di casa tua, anche quando sono un po' orsi, amerai gli altri, anche quando non sono il massimo della simpatia o sono un po' maleducati, amerai la tua comunità cristiana, amerai il luogo dove lavori, amerai il tempo in cui vivi, amerai addirittura i tuoi nemici. Quelli che ti fanno del male, quelli che non vedono l'ora che tu stia male. Ma tutto parte da tu sei amato. Tu sei amata, indipendentemente da quello che fai, da quello che realizzi, da quello che contraccambi nei confronti di Dio. Chi esce da questa logica, tu sei amato e quindi amerai, distrugge sempre la vita. In un modo sottile, a volte in un modo impercettibile, ma la logica contraria all'amore è sempre una logica distruttiva, che distrugge innanzitutto noi nella nostra interiorità. E l'ultima parola. Tu sei il mio compiacimento, figlio, figlio amato che sei il mio compiacimento. È una parola non comune nella Bibbia, viene usata pochissime volte tra l'Antico e il Nuovo Testamento, eppure è bellissima, perché dice una cosa molto semplice e un po' da mozzare il fiato, che Dio è contento di te, che Dio è nella gioia quando ti guarda, che Dio in qualche modo si emoziona quando la relazione tra noi e Lui va bene, quando un po' lo cerchiamo, quando un po' lo ascoltiamo. La gioia di Dio è l'uomo vivente, Ireneo diceva la gloria, ma potremmo tradurre con la gioia. Dio è felice per te, è felice di te. Quali saranno i motivi? Qualcuno credo che tu lo sappia molto bene. Al di là delle modestie, al di là del... sapete le canzoni famose di un tempo, tipo non son degno di te... A Dio non si può mai cantare questa canzone, scusami Lorenzo, non avrei mai voluto intonare una canzone in tua presenza, perdonami. Non è una canzone che si può cantare a Dio questa. E non si potrebbe cantare neanche a noi stessi. Ci sono tantissimi motivi e alcuni li sai molto bene, per cui Dio è orgoglioso di te. È felice di te, è contento perché ci sei. Ce ne sono alcuni che tu non sai, ma che vedono gli altri e che presentano al Padre, per fortuna. Non li vedi, ma gli altri li vedono e quindi ringraziano il Signore perché ci sei, perché hai incrociato la loro vita, perché con la tua simpatia tante volte sollevi un po'. Cosa farei nella mia vita se non avessi Guido, Lorenzo, Suor Angela, un sacco di voi? Sarei di una tristezza e di una banalità infinita. Loro magari non se ne accorgono, io sempre ringrazio il Signore perché ci sono, ma a questi tre nomi ne potrei aggiungere milioni di altri. Ci sono alcuni che non sai tu, che non vedono gli altri, ma Dio sì. E Dio dà la sua misura, come sempre. Lo ringraziamo con semplicità al termine di questo tempo di Natale, davanti al tempo ordinario che si apre domani, con tutte le sue fatiche che magari già ci sono state durante il tempo di Natale e con qualche depressione che è lì dietro l'angolo ad insidiarci. Però non dimenticare, se puoi, che hai in te la vita di Dio, sei figlio o figlia, in più sei figlio e figlia amato, amata, al di là dei tuoi meriti, sei la gioia del Padre. Dio si rallegra di te, per i motivi che sai bene, per quelli che gli altri sanno e raccontano a Dio, per quelli che nessuno sa tranne il Signore, e sarà Lui poi a raccontarteli, è quando sarà il momento.